No, 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 sì, vuol dire che lì stiamo vedendo.
Allora, per approfondire il tema vi riporto uno dei dibattiti più curiosi sullo stato d'eccezione, cioè il dibattito tra Schmitt e Benjamin, cioè tra Carl Schmitt e Walter Benjamin. Dibattito curioso sicuramente, anzitutto perché come dire, è un dibattito esoterico, potremmo dire, no? Nel senso che gli studiosi di Schmitt e di Benjamin, da una parte e dall'altra, non si erano mai accorti che diciamo, i due avevano avuto un lungo dialogo a distanza, no? Si deve a Taubes, la ricostruzione del filo, come dire, sottile e quasi invisibile, insomma, che lega questi due personaggi. Nel senso che c'è un dialogo sotterraneo, cioè se si confrontano a fondo i testi si vede che effettivamente i due si richiamavano molto più di quanto non sembrasse in superficie, insomma, no? Cioè noi abbiamo sicuramente una citazione esplicita di Benjamin, o meglio, scusate, di Schmitt in un testo di Benjamin. Abbiamo anche una lettera in cui Benjamin proclama la sua stima, insomma, per Schmitt, ma indubbiamente, come dire, c'è poi una sorta di dialogo sotterraneo molto più denso di quanto non sembra in superficie. Ed è curioso questo dibattito anche per ragioni biografiche, perché stiamo parlando di un filosofo ebreo che si suicida per sfuggire ai nazisti, da una parte, e del consulente giuridico del Terzo Reich. Anche se il dibattito avviene negli anni 20, quindi prima che accada tutto quello che accadrà dopo, insomma. Infine, certamente è curioso anche perché è una vera e propria partita a scacchi, si potrebbe dire, nel senso che alla mossa dell'uno corrisponde sempre una contromossa dell'altro. Vediamo allora come loro dibattono, insomma, in questa sorta di partita a scacchi, proprio sullo stato di eccezione, no? O su ciò che, diciamo così, si aggira intorno a questa questione. Allora, io non sono un esperto di Schmitt e di Benjamin, ma provo a ricostruirvi, spero decentemente, insomma, i termini del loro dialogo, se, così come è stato ricostruito da Taubes e poi da altri studiosi. La prima mossa aspetta Benjamin, diciamo così. Benjamin scrive nel 1921, no, un'opera celebre, un saggio che viene pubblicato su una rivista, per la critica della violenza. Celebre perché poi è stato ripreso anche da Jacques Derrida. E qui Benjamin parla della violenza, o meglio, di una violenza pura. Il termine tedesco è reine Gewalt, che è molto difficile da rendere in italiano, perché Gewalt vuol dire sia violenza sia potere. Addirittura vuol dire in certi casi anche autorità legittima, vabbè. Comunque, si è deciso di tradurlo come violenza pura. E dice Benjamin, a proposito di questa violenza pura, la definisce come una violenza assolutamente al di fuori e al di là del diritto. Parla quindi di una violenza pura assolutamente al di fuori e al di là del diritto, che potrebbe quindi spezzare, nell'ottica di Benjamin, la dicotomia tra, o la dialettica, se vogliamo, tra violenza che pone e violenza che conserva. Violenza che pone e violenza che conserva. Ora, in questa dicotomia si sente chiaramente un eco, no, di Schmitt, appunto, cioè della definizione di Schmitt dello stato di eccezione, quando dice che si tratta di una sospensione del diritto funzionale al diritto, cioè o alla conservazione del diritto o alla creazione di un nuovo diritto. I termini tecnici di Schmitt sono, per intenderci, potere costituente e potere costituito. Potere costituito, cioè quello che conserva il diritto, che quindi corrisponderebbe alla violenza che pone. Potere costituente, quello che invece crea un nuovo diritto e quindi che corrisponde alla violenza che conserva. In italiano in effetti non se ne viene a capo, no? Perché potere e violenza, ma in realtà il termine è lo stesso, è sempre Gewalt, che si traduce appunto come potere o come violenza. E i termini che usa Schmitt sono quelli da lui, appunto, questa distinzione da lui elaborata nel libro del 1921, che non vi ho detto, ma si intitola La dittatura. Ora, Benjamin, appunto, in questo testo, che tra l'altro è sempre del 21 ma viene pubblicato poco dopo, sta dicendo no, guarda, c'è una terza gewalt, cioè vale a dire c'è un'altra possibile violenza o potere, diciamo così, no? Un'altra possibile violenza o potere che si sottrae o che comunque non sta dentro la tua dicotomia, vale a dire che non si lascia iscrivere nello stato d'eccezione, che non si lascia iscrivere dentro il dispositivo giuridico dello stato d'eccezione, quello che appunto Schmitt sta, vuol dire, mettendo a punto, no, in quei giorni. E Benjamin chiama questa violenza, appunto, che non si iscrive nello stato d'eccezione, cioè che non si lascia inserire in questa dicotomia, come violenza pura o divina, o anche, facendo riferimento alla sfera umana, dice Benjamin, rivoluzionaria. C'è una violenza che né pone il diritto, né conserva il diritto, ma lo depone. L'obiettivo di Benjamin qui è semplicemente mostrare l'esistenza, o se vogliamo la possibilità, insomma, di una violenza pura, cioè una gewalt, insomma, pura e anomica, diciamo così, una sorta di agire umano anomico, dove però, attenzione, pura, anche questo è molto ambiguo, pura è reine, no? E con reine, cioè con l'aggettivo pura, Benjamin non sta intendendo, attenzione, una violenza supposta originaria, sta intendendo una violenza, diciamo così, che semplicemente non ha nessuna relazione col diritto, che non prelude, diciamo così, al diritto. Quindi non è la supposta violenza originaria, perché quella che precederebbe, diciamo così, il diritto, perché quella prelude sempre al diritto, nel senso che è il diritto che dice sempre: ah, guarda là, c'era il bellum omnium contra omnes, e messo che adesso cerca di sistemare la situazione. Cioè, voglio dire, il diritto sempre parla di una violenza pura originaria, che però appunto è un suo fantasma, una sua retroflessione, diciamo così, no? Perché siamo certi che Benjamin non intenda pura in questo senso? Perché nel 1919, quindi poco prima, insomma, scrive una lettera a un amico in cui dice esattamente queste parole: è un errore presupporre una purezza che consiste in se stessa da qualche parte, cioè una purezza che consista in sé, no? Che sia assoluta in questo senso, che esista da qualche parte e che deve essere preservata. Cioè non esiste una purezza originaria, insomma, una reinat originaria. Quindi è chiaro che quando qui parla di violenza pura, reine gewalt, non sta intendendo appunto una violenza che sarebbe precedente il diritto, appunto il bellum omnium contra omnes et similia, insomma. Quello che, diciamo, lo scopo ultimo, se vogliamo, di Benjamin in questo saggio è mostrare che c'è un fondo di indecidibilità ultima, insomma, una indecidibilità ultima di tutti i problemi giuridici. Come se dicesse, insomma, voi giuristi vorreste inquadrare tutti gli eventi nell'ambito del diritto, ma c'è qualcosa che non si lascia inquadrare dentro le maglie della legge, insomma, che non si lascia inquadrare dentro le maglie del diritto. E quindi è come se dicesse, capite, a Schmitt, glielo possiamo far dire negli anni 20, ma immaginiamo fantasiosamente che questo dibattito si trasferisca negli anni 40, è come se dicesse a Schmitt: il tuo caro regime nazista che tu cercavi di ricondurre dentro l'ordine giuridico, il quale è appunto il consulente giuridico, non si lascia ricondurre dentro un ordine giuridico. O, se vogliamo fare un esempio di segno opposto, o anche semplicemente d'altro segno, la rivoluzione non è detto che preluda al diritto, che conduca dritto al diritto, no? Cioè che sia una rivoluzione posta per, come dire, creare un nuovo ordinamento vigente. Magari appunto solo depone il diritto, no? E quindi si sottrae appunto a questa dicotomia schmittiana: potere costituente, potere costituito. Contromossa di Schmitt. Per Schmitt si tratta invece di ricondurre sempre questa violenza, questa violenza di cui parla Benjamin in fondo, sempre all'interno di un contesto giuridico, possiamo dire così, insomma, questa è sostanzialmente la sua strategia. La contromossa è, se vogliamo, il libro del 1922, Teologia politica. Ci sono delle fondate ragioni per pensare che Schmitt in effetti avesse letto proprio l'articolo di Benjamin del 21, perché era abbonato alla rivista, eccetera eccetera. Adesso non sto qui a ricostruirvi la questione, anche molto curiosa sicuramente, Perché lui cita praticamente il numero precedente della rivista e il numero dopo, oltre al fatto di essere uno scrittore, autore di quella rivista in cui viene pubblicato l'articolo di Benjamin. Quindi, insomma, sicuramente aveva letto l'articolo e lo aveva certamente, insomma, colpito, no? Perché il libro del 22, cioè Teologia politica, sembra proprio una risposta alla mossa di Benjamin. Cioè, per neutralizzare la possibilità che si dia una violenza pura, quella di cui parla Benjamin, sottratta cioè la dialettica potere costituente potere costituito, Schmitt abbandona in questo testo la dicotomia appunto potere costituente potere costituito e elabora invece la sua teoria della sovranità. Celebre teoria della sovranità che apre infatti teologia politica e la cui definizione della sovranità noi troviamo direttamente nella prima riga, no? Sovrano è colui che decide dello stato di eccezione. Ora, la violenza sovrana, questa sovranità appunto, violenza sovrana o potere sovrano, scusate, l'italiano proprio non rende, cioè non è colpa dell'italiano, è proprio il tedesco che è un po' quantomeno singolare, insomma. Violenza o potere sovrano, insomma la Gewalt sovrana, diciamo così, di cui parla Schmitt, ricalca proprio, se volete, la violenza pura di Benjamin, ma la riscrive nel diritto. Infatti, che cos'è questa violenza sovrana? Schmitt la definisce come un potere che né pone il diritto né conserva il diritto, ma lo sospende. Quindi sembra proprio richiamare, no, la violenza di Benjamin, che né pone né conserva, ma depone. E però, attenzione, caratterizza subito Schmitt questa violenza sovrana o potere sovrano come il luogo della decisione estrema. Cioè, per rispondere a Benjamin, per rispondere, diciamo così, all'idea della indecidibilità ultima, insomma, di tutti i problemi giuridici, Schmitt fa della sovranità il luogo della decisione ultima. Il luogo della decisione, cioè, vale a dire, luogo che non è, possiamo dire, né esterno al diritto, né interno al diritto, perché è il luogo che decide del diritto. È, diciamo così, il sovrano, nella definizione che ne dà Schmitt in questo testo, il taglio. Possiamo dire così, il taglio che come tale, diciamo, non sta né dentro né fuori, perché istituisce il diritto e quindi istituisce un dentro e un fuori. E c'è una singolare analogia allora tra la violenza pura di Benjamin e la violenza sovrana, insomma, il potere sovrano di cui parla qui Schmitt, no? Nelle stesse parole che loro utilizzano. Dice Benjamin, ad esempio, la violenza pura, la reine Gewalt, insomma, dice Benjamin, non può essere riconosciuta come tale attraverso una decisione. Non può essere riconosciuta la reine Gewalt attraverso una decisione. Cioè, di nuovo, come dire, insiste e ricalca sulla indecidibilità ultima, di fondo, no? Della legge, indecidibilità ultima di tutti i problemi giuridici. Schmitt, quando parla invece della violenza sovrana, insomma del potere sovrano, dice: è impossibile accertare con chiarezza quando si dia un caso di necessità. È impossibile accertare con chiarezza quando si dia un Notstand, uno stato d'eccezione, appunto, uno status necessitatis, no, quello su cui interviene il sovrano. È impossibile accertarlo con chiarezza, ma attenzione, perché qui sta proprio la svolta, diciamo così, l'inversione strategica di Schmitt. Proprio perché è impossibile, cioè, proprio perché è impossibile accertare con chiarezza quando ci troviamo di fronte a uno stato di eccezione, allora proprio questa impossibilità fonda il potere sovrano, fonda cioè la necessità di una decisione sovrana. Il sovrano è colui che decide dello stato di eccezione. Cioè proprio l'impossibilità di determinare lo stato di eccezione fa sì che sia necessario che qualcuno, diciamo così, intervenga e tagli, intervenga e decida. Cioè, sta dicendo Schmitt, la necessità, il Notstand, lo status necessitatis, insomma, non è determinabile a priori, cioè non lo puoi ricavare deduttivamente sulla base delle norme giuridiche, per cui sai che se A implica B e B implica C, allora sicuramente siamo di fronte a uno stato di eccezione, non so come dire, no? Ma appunto proprio questa indeterminabilità è quello che fonda la necessità di decidere agli occhi di Schmitt, no? E quindi in qualche modo è questa indeterminabilità a decidere il taglio. E quindi a fondare appunto la sovranità come taglio, come decisione sullo stato d'eccezione. Contromossa di Benjamin. Nel 1925 Benjamin scrive L'origine del dramma barocco tedesco. che è l'opera in cui cita esplicitamente Schmitt, l'opera viene pubblicata poi nel 28. E in cosa consiste questa contromossa? Beh, se la decisione, diciamo così, per Schmitt è il nesso che unisce la sovranità e lo stato d'eccezione, diciamo così, è la retta, no, che taglia e lega direttamente il re allo stato d'eccezione, perché il re, scusate, ho detto il re, ma sarebbe la sovranità. Sovrano decide sullo stato d'eccezione. Quindi, se la decisione è questo nesso, Benjamin mostra che il sovrano è costitutivamente nell'impossibilità di decidere. Cioè, in quest'opera mirano a mostrare l'impossibilità del sovrano di decidere. E infatti dice, c'è una frase che è sintomatica, scrive: il principe al quale spetta la decisione sullo stato di eccezione mostra alla prima buona occasione che la decisione è per lui impossibile. Quindi la contromossa di Schmitt, scusate, di Benjamin in questo caso, consiste nello scindere, no, nel dividere il potere sovrano, diciamo così, la sovranità, e il suo esercizio, cioè la sua, diciamo, il suo potere, l'applicazione del suo potere, insomma, l'esercizio del suo potere. Tra potere sovrano ed esercizio c'è, come dire, uno iato incolmabile. È paradossale, no? C'è il sovrano, ma non, è come se per agire dovesse attraversare un fossato, un paradosso, un buco spazio-temporale, non so come dire. Insomma. Tra l'altro, questa scissione, badate, la scissione tra potere sovrano ed esercizio del potere sovrano, ricalca esattamente la distinzione di Schmitt tra norma e applicazione della norma. Distinzione che noi ritroviamo spesso, anzi, come dire, vediamo proprio sotto gli occhi, no? Che compare improvvisamente durante lo stato d'eccezione, durante i vari casi, insomma, di stato d'eccezione, no? Cioè, quando ci troviamo di fronte appunto a, boh, per magia, delle norme che vigono senza avere però applicazione, è il caso della Costituzione della Repubblica di Weimar, no? Sospesa, e d'altra parte invece delle applicazioni che però non sono norme, è il caso dei decreti governativi a cui facevo riferimento prima, cioè vale a dire qualcosa che ha forza di legge ma che formalmente nella sua essenza formale non è una legge. E cioè quindi nei stati di eccezione noi li vediamo chiaramente questa scissione, no? Tra vigore, potremmo dire, applicazione, o tra essenza formale e concreto esercizio, insomma. Questa scissione appunto è ripresa da Benjamin, ma è ripresa per mostrare lo scarto tra il potere, diciamo così, del sovrano e l'esercizio, e per mostrare che questo scarto è incolmabile. Allora, nell'ottica di Benjamin potremmo dire che la sovranità non è più la soglia che garantisce l'articolazione tra il dentro e il fuori, come in Schmitt, o se vogliamo tra l'anomia e il contesto giuridico, grazie allo stato d'eccezione, grazie al dispositivo dello stato d'eccezione, insomma. Ma è semmai la potenza sovrana una zona di assoluta indeterminazione per Benjamin. Dunque, qual è la posta in gioco di questo dibattito, di questa sorta di lotta, no, tra i due che sembrano appunto così giocare di scherma, insomma. Potremmo dire la posta in gioco riguarda una zona di anomia, una zona di anomia che da una parte deve essere mantenuta a tutti i costi in relazione al diritto, e questo è Schmitt, e dall'altra invece deve essere sciolta e liberata da qualsiasi relazione col diritto, e questo è Benjamin. E come dire, al gesto dell'uno che tenta ogni volta di reiscrivere, no, la violenza all'interno di un contesto giuridico, cioè al gesto di Schmitt, corrisponde sempre la risposta di Benjamin, che tenta ogni volta di assicurare a questa violenza, in quanto violenza pura, un'esistenza al di fuori del diritto. Quindi, come dire, una sorta di insomma, lotta attorno a un vuoto, potremmo dire, no? Attorno appunto a una zona di anomia. Concludo questo excursus sullo stato d'eccezione con un altro autore che si è occupato dello stato d'eccezione, che si ricollega immediatamente a quanto ora detto. Cioè l'ultimo, se vogliamo, filosofo in ordine di tempo, no? Che si è occupato esplicitamente del tema, cioè Giorgio Agamben. Agamben scrive un libricino sullo stato d'eccezione e in una nota, o se vogliamo una sorta di scoglio, come li chiama lui, insomma una nota a pie pagina, fa un'osservazione molto... che insomma mi ha molto colpito, no? Se vogliamo illuminante forse, su tutta la questione. In questa nota Agamben fa un'analogia, diciamo così, in termini generali tra logos e diritto, no? E quindi più specificatamente tra l'essere puro da una parte e la violenza pura dall'altra, o se vogliamo l'essere puro di cui sempre parla la metafisica, no? Un essere senza determinazioni, quindi una pura esistenza come posta ultima della metafisica, insomma, e dall'altra invece la violenza pura di cui parla Benjamin, o se volete in termini più generali una anomia, no? Quell'anomia attorno alla quale Benjamin e Schmitt giocano la loro partita a scacchi. Cioè la pura esistenza come posta metafisica ultima da una parte, e dall'altra potremmo dire l'oggetto di una politica, cioè l'oggetto politico estremo, insomma, come posta in gioco ultima della politica, insomma. Cioè pensate all'essere puro, quando dico essere puro, non so, potete immaginarvi la Cora di Platone o la materia pura scusate, la materia prima di Aristotele, cioè la pura potenza, no? Tutte e due, nota Agamben, da una parte e dall'altra, sono oggetto di una peculiare strategia. Da una parte l'essere puro è oggetto di una strategia, di quella che possiamo definire come la strategia ontoteologica, no? Cioè il tentativo di catturare questo essere puro dentro le maglie del logos. L'ontoteologia vuole catturare l'essere puro dentro le maglie del logos, cioè vuole definirlo, vuole insomma agguantarlo, diciamo così, anche se è appunto definito a priori, diciamo così, come l'essere che non ha definizioni, che non ha determinazioni, che è privo di predicati, diciamo così. Dall'altra invece questa violenza pura è oggetto di una strategia giuridica, cioè della strategia giuridica dello stato d'eccezione, possiamo dire, in quanto tentativo di assicurare una relazione tra violenza nomica e diritto. La violenza pura, insomma, o questa anomia, diciamo, dal punto di vista invece giuridico-politico, è oggetto di una strategia giuridica, cioè quella del dispositivo dello stato d'eccezione, che tenta di tenere insieme appunto la Gewalt pura o la violenza nomica, insomma, e il diritto. Si tratta chiaramente di oggetti fantasmatici, potremmo dire, sono due fantasmi, insomma, no? Perché dico solo due fantasmi? Beh, perché è chiaro che da una parte l'essere puro, dall'altra questa anomia, tutte e due sono fantasmi, l'uno del logos e l'altro del diritto. Tutte e due in qualche modo proiettano dietro di sé, no, questa ombra immaginaria. Infatti, come sono definiti i due termini della questione, i due oggetti, essere puro e anomia? Sono definiti per differenze, per negazione, dal logos da una parte, no, e dal diritto dall'altra. Cioè sono definiti attraverso una sospensione del logos. Io sospendo ogni determinazione logica e allora ho l'essere puro. Io sospendo ogni norma giuridica e allora ho l'anomia. Quindi due fantasmi oggetto di, come dire, due differenti o forse in qualche modo consimili strategie, potremmo dire. Cioè, è come se tanto il logos quanto il diritto avessero bisogno di una zona anomica o alogica, se volete, e ne avessero bisogno quindi di una zona di sospensione, appunto sospensione del logos e sospensione del nomos, insomma, per potersi fondare. Dice Agamben, il diritto sembra poter sussistere solo attraverso una cattura dell'anomia. Cioè, come dire, prima ha bisogno di creare quindi un vacuum giuridico e poi, attenzione, di subito prenderlo dentro le sue maglie. E il logos sembra poter sussistere solo attraverso, diciamo così, un afferramento del non linguistico. Cioè, badate di nuovo, Prima di creare un non linguistico, anche qui un vuoto, cioè un essere puro come vuoto di ogni determinazione, di ogni predicato, e poi di, come dire, di nuovo agganciarlo, ancorarlo a sé, no? E di catturarlo dentro il logos. Ed è singolare, no? Questa duplice o doppia mossa, no? Per cui io proietto indietro un fantasma e poi però anche ho bisogno di riagganciarlo. Allora, che cos'è lo stato di eccezione qui? Concludo, vi lascio con una possibile immagine. Beh, potremmo dire che lo stato di eccezione è il vino. È il vino del diritto. Uso l'immagine di Carlo, durante il suo seminario. Cioè, un espediente, un farmaco, no? Io ho bisogno del vino per vedere i fantasmi. E sono certamente i miei fantasmi, sono solo i miei fantasmi, cioè vuol dire, sono solo fantasmi del diritto, tutto un sogno del diritto, insomma, ma un fantasma di, in qualche modo di cui il diritto ha bisogno, fantasma che è necessario al diritto per fondarsi, per, come dire, poggiare a terra. E così come il vino può essere occasione di festa, nei vari sensi di questo termine, ma anche di disordine molesto, quando, come dire, si eccede e se ne beve troppo. Allo stesso modo, lo stato d'eccezione possiamo dire può essere garanzia del diritto o anche il suo naufragio, quando ad esempio è protratto ad libitum, no? E allora ne è la pietra d'inciampo. Vi lascio con questa immagine del vino. Ho interrotto, ma lascio andare avanti. Sì, ci sono domande sulla registrazione, intendevo. Era un po' più densa sulla seconda parte, spero che però sia stata abbastanza chiara e seguibile.
No, era chiarissima, Enrico,
Ah,
era
grazie, ok.
chiarissima, era molto bella. No, prima con l'altro Enrico ragionavamo sulla possessione del diritto, ma non solo del diritto, anche della logica, di darsi un criterio a priori, cioè di fondarsi a partire da. Laddove le cose acquistano una maggiore comprensibilità se vengono messe nella prospettiva pragmatica delle conseguenze cui danno luogo, e facevamo insieme questa considerazione. Certo, viene sospeso il diritto della Repubblica, le leggi della Repubblica, perché al console viene affidato uno stato di eccezione, ma non viene affidato uno stato di eccezione del tipo fai quel cavolo che vuoi, per esempio violenta tua sorella, ma ai fini.
Deve essere
Quindi
finalizzato alla
se viene
salvezza della
indicato un fine,
Repubblica.
viene indicato un principio giuridico o un fondamento sul quale può essere costituito un. E allora, però devi ragionare nel senso, appunto, chi lo sa, lì è molto interessante il dibattito tra Beniamin, perché quale dei due vede meglio? Forse Beniamin, quando ti dice prima c'è una violenza pura e poi, e che non è diritto, e poi. In quanto c'è una finalità relativa a questa violenza pura, allora si instaura il diritto, ma sempre bisogna ragionare nei termini delle conseguenze pratiche, come direbbe Peirce, insomma, no? Questo sfugge completamente alla tradizione europea, che è ossessionata dal principio, no? Da principi, ancora oggi, no? Quali sono i principi di diritto internazionale delle genti? Io capisco l'importanza di stabilire queste cose, ma poi in nome di questi stessi principi si possono fare delle fandezze più assolute. Si tratta sempre di capire quali sono le conseguenze pratiche di un principio stabilito. E in questa relazione che il diritto gioca, non nella pretesa di dire noi ci affidiamo al diritto e allora questa frase che cos'è? È dentro il diritto, è fuori del diritto?
Sì, stavo pensando, in effetti lo Justitium prevede che il console possa prendere qualsiasi misura necessaria per la salvezza dello Stato.
E
Quindi deve
questo
essere.
per, e questo perché è tutto, no?
E
Perché
Quel per è tutto, ma diventa poi il luogo, infatti, come ben tu dicevi, del dibattito tra Schmitt e Benjamin, perché poi uno dice sì, ma non lo posso determinare a priori che cosa è necessario in quella circostanza per la salvezza dello Stato. Così come non posso determinare a priori quando c'è uno stato d'eccezione, quando mi trovo di fronte a una necessità. E la cosa è singolare, tra l'altro, perché proprio sulla necessità si sono un po' scannati i giuristi, perché alcuni la davano come così, no? Un dato oggettivo, quando c'è la necessità, cioè lo stato d'emergenza, come se fosse una condizione oggettiva e non come se fosse comunque sempre oggetto di una decisione, appunto, come sottolinea Schmitt. E quindi è qualcosa che deve essere volto a, e deve essere per la salvezza dello Stato, ma poi appunto non si può decidere a priori. E tutto in effetti il logos e il nomos occidentale, insomma, sono per, come dire, si trovano in questa impasse perché, come dici bene tu, prendono parte, non so come dire, per la priori, per bisogna stabilire tutto in base al principio. E allora si ingarbugliano. Però è difficile anche pensare a, come dire, è difficile pensare dal punto di vista giuridico a una giustizia che tenga conto delle conseguenze.
Vedi che costrutto che naturalmente l'edificio giuridico romano, noi ne siamo fieri, giustamente, è un capolavoro di umanità, però certi provvedimenti del giudice anglosassone vanno più nella direzione, ovviamente può essere un anglosassone, nella direzione empirica, no? Cioè vediamo quali sono gli effetti della cosa, no? Più che non nello stretto formalismo, diciamo così, dell'interpretazione giuridica. Adesso parlo da ignorante, non lo so cosa direbbe un giurista. Credo di aver capito che il giudice inglese è molto più, come dire, attaccato alla conseguenza pratica, no? All'intervento empirico, più che non alla giustificazione formale.
Sì, credo che il limite sia dovuto al fatto, come sempre, della scrittura, cioè del fatto che il nostro diritto, il nostro si basi sulla scrittura e quindi inevitabilmente predetermina o vorrebbe predeterminare a priori tutto quello che ne consegue. Infatti mi stavo chiedendo mentre venivo qua, ma i cinesi? Perché ero lì che pensavo che sì, che la questione della scrittura termina poi, quindi siamo sempre dalle parti del logos greco, ma vediamo anche prima della Mesopotamia. E i cinesi che hanno proprio tutta un'altra. Che cavolo di giustizia hanno? Boh, vabbè, ormai non la nostra o qualcosa di simile.
Ma chi si è occupato tanto di tutta la vita di questo è Paolo, che ha fatto un parallelo tra l'Occidente e Confucio sostanzialmente, e Mencio, no? Quindi un altro modo di organizzare la società e di organizzare il principio giuridico, che insomma è una cosa complicata. Forse Tommaso può dire qualche cosa.
Insomma, la questione ma è interessante la questione del catecon, no? Che è un tema scienziato, no? Del trattenimento. Come se Schmitt avesse bisogno di ancorare questa anomia al nomos, che ha il terrore, che dilaghi, no? L'anomia. E pensando anche allo stesso discorso del logos, no? Chissà se in fondo è tutto frutto di, come dire, terrore per quei fini impredicabili, no? Che lasciati liberi di agire nella storia possono dilagare, no? Mentre la tradizione europea ha bisogno di questo ancoraggio al principio, come se fosse, non voglio dire, o più consapevole del dilagare della violenza anomica, oppure al contrario, come dire, terrorizzata dalla sua possibilità, come dire, avete bisogno di un maggiore controllo, no? Però non so
più che
cosa.
Più che terrore
si espone però ad una, sì.
Poi ci sono gli
appunti. Che parla Trasima con la verità.
Esatto. Cioè, infatti questa è la Trasima come te parlava, cioè questa potenza.
Ma più che terrore però io ci vedo nel lavoro di Schmitt l'esigenza proprio del giurista, insomma, no? Di definire giuridicamente, che però è vero che ha uno sfondo di, insomma, bisogna ordinare, bisogna che ci sia un nomos, no? Ma volevo chiederti, scusa, poi c'era anche Frida che voleva intervenire, cosa intendevi invece per terrore di fronte a fini che possono
è che non possono essere predicati, cioè, come dire, nel momento in cui Carlo prima diceva, no, il principio anglosassone del fatto che la sentenza fa diritto, no? Questa credo sia la differenza, cioè per lo statuto giuridico italiano, per quanto ne so, le sentenze non fanno diritto, devono adeguarsi al diritto.
Sì, sì,
invece
sì.
Nel diritto americano, quell'inglese, ogni giudice decide per sé, un po' come qui ci fosse Francesco,
che per lui poi è una
mostra protestante, no? In cui ogni prete, ogni pastore, no, fa, ne va della sua comunità, insomma, no?
Che per noi posso dire è un po' una mostruosità questa cosa, perché
sì,
cioè non è la certezza del diritto, se guardi,
cioè non è che il prete deve adeguarsi al diritto canonico, ogni pastore fa il diritto della sua comunità. E allora in questo senso dicevo il terrore di appunto, cioè, quindi noi questa stessa cosa accade anche nella regione musulmana, no? In cui non c'è, no, l'ortodossia, e dove va? Che i fini predicabili di gruppi, no, slegati e liberi di giudicare il testo, lo stesso testo, il fatto che provoca la poesia di Rumi, capito, provoca la distruzione di Panera. Allora, ecco,
Panera cercava in tutti i modi, Schmitt in maniera molto ingenua, di frenare la prepotenza di Hitler, questo era chiaro, no?
Il catecolo, no? Del nonno.
Già con un minimo di dignità,
la finezza giuridica, no, cioè il rischio è questo, non so dove sia, perché nel momento in cui appunto la sentenza fa diritto, del giudice ne va completamente della legge, quindi potrebbe anche sostenere che è giusto distruggere Palmira, è giusto, no, perché lui è giudice assoluto di quella
sì, dice che è assoluto,
del senso di quella scrittura.
Assoluto, cioè sciolto, svincolato da dai principi che gli starebbero, sì, dietro, scritti, predeterminati.
Quindi il problema è...
Sì, io volevo chiedere un paio di cose. La prima è che io penso di... No, la prima dico quella più facile da me. Cioè, quando voi, anche Alessia, no, Tommaso, Carlo, ma Enrico prima, parlate appunto della decisione in merito a quando lo stato che si presenta necessita di, no? Cioè quando è necessario, è indefinibile, non predeterminabile quando.
Lo stato d'emergenza, lo stato d'eccezione.
Lo stato d'eccezione, lo stato d'emergenza, eccetera. Io leggo questa cosa, ma chiedo conferma, magari sbaglio, come indeterminabilità dei fini, cioè voglio dire, da una parte voi dite, nel momento in cui c'è il fine di preservare lo Stato, un fine c'è.
Sì, è quello che diceva Carlo.
Quel fine diventa però impossibile stabilire a priori, tuttavia, quando si creano condizioni di eccezione per le quali in nome di quel fine si eserciti il potere in un certo modo, no? E questo è quello che ho inteso. Allora, questo quadro mi sembrava però replicabile o collocabile anche entro una cornice simile, ma non identica, in questi termini, simile a quelli che evocava Tommaso, secondo me, no? Cioè l'impredicabilità dei fini, no? È impredicabile lo stato d'eccezione, è impredicabile una certa forma della finalità o della attitudine dell'azione di potere, mi spiego? Cioè, insomma, quando è adatto far questo e quando è adatto far quello, posto che preservare lo Stato sia adatto, no? Perché questo è più o meno il giro di pensieri che avete fatto circolare, se intendo. Ora, la prima considerazione è che la mia domanda, che è molto difficile questo modo di impostare la questione, che probabilmente è correttissimo, però certo manifesta una complessità straordinaria dal mio punto di vista, perché da una parte quel fine lì, preservare lo Stato, se facciamo una domanda, come posso dire, genealogica, no? Cioè, come accade l'azione di potere finalizzata? Cosa che a me, ad esempio, per insegnare delle dinamiche sta molto a cuore, c'è molto da capire, insomma, no? Ecco, se proviamo una domanda così radicale, allora anche il fine, quello da cui siamo partiti, al fine di preservare lo Stato,
Certo, cioè, sì, chiarissimo il punto.
Sì. Quale decisione?
Sì, chiaro.
Qualcosa si è già deciso. Si è deciso che lo Stato da preservare.
Questo è un passo genealogico che fai tu ancora prima, no?
Non siamo ad un livello di radicalità genealogica, che ne so, alla OSS, che dice come nasce lo Stato, ovviamente facendo quel lavoro che dicevi tu di retroflessione sull'origine, su una violenza pur originaria, che però è il correlato posteriori di una realtà già stabilita anche maggiore probabilità di sopravvivere per lui.
Non siamo a livello di radicalità genealogica proprio perché questo è, come dire, la strategia, l'espediente, la fictio iuris del diritto stesso, che vuole preservarsi, diciamo così. Quindi è tutta una finzione del diritto, non so come dire, che ha già stabilito a priori quello, lo Stato è quello, bisogna salvare lo Stato, anzi che bisogna salvare se stessi in quanto diritto.
Questo discorso che tu fai è tutta una finzione del diritto che ha deciso, insomma, alla fine stiamo usando un movimento di avvolgimento su se stesso, del nomos una volta che esso sia istituito.
Sì, esatto. No?
Mentre il mio problema è come accidenti si istituisce il nomos.
Senza retroflessione, cioè senza pensare che qualsiasi risposta darai sarà già comunque sempre
Una... Da una parte questo è ovvio, quindi ogni risposta che darò sarà sempre data, è quello che dicevamo altro ciclo dei linguaggi, no?
E quindi non sarà di nuovo.
Ogni risposta che darò costruirà una risposta, dirà è così, ma io ho bisogno, non lo so, ma io ho bisogno di fare questo movimento, altrimenti non dico niente, altrimenti giro attorno, faccio un quadro tecnologico, c'è questo, c'è quello, c'è quello, c'è quello, c'è quello, poi...
E quindi non sarà un'altra rifondazione, come dire, sempre volta in fondo a costituente?
No? Certo, ma consapevolmente io sto dicendo che non possiamo che farlo, deve essere, secondo me. Assumi un piglio che si dice che, come dire, che si... E poi dopo arriva la seconda domanda. Diciamo qui che ci interessa capire come si attorcigli su se stesso il nomos una volta che si è istituito e che siamo consapevoli che non solo questa descrizione, ma anche qualunque cosa diremo in alternativa, la diremo a partire da dove siamo.
Però attenzione, il nomos una volta che si è costituito o anche quando è in realtà quando traballa, perché non è che si parla sempre sulla sua eccezione, quindi quando vuole, quando ha bisogno di ricostituirsi, di darsi un rinforzo, o anche quando ha bisogno di istituirsi ex novo per certi aspetti.
Istituirsi ex novo,
nel senso che sto pensando a Schmitt, no? Schmitt in fondo quando ha in mente lo stato d'eccezione ce l'ha in mente appunto anche come potere costituente, infatti lui vuole dare una nuova costituzione al regime nazista e in questo caso, come dire, non è il diritto che sta cercando di ricostituirsi, cioè di ridarsi vigore, infatti non ha intenzione di tornare alla Costituzione della Repubblica di Weimar, diciamo, nella sua pienezza operativa, non ho proprio intenzione di fondare altro. La Costituzione della Repubblica di Weimar va abrogata e se ne fa una nuova.
E quindi allora stiamo, appunto, questo stavo cercando di dire, che stiamo giocando su due piani.
Sì, è chiaro.
Uno, quello che dice, ogni potere ha una sua zona, il nomos ha una propria zona di indecidibilità che, guarda caso, è appunto la sua... origine indecidibile, ma sempre decisa a posteriori, nel senso che dopo ti dai la partenza, ed è quello che in qualche modo si rifà continuamente, no? Io legittimo a partire da una lex che ho istituito, altrimenti come faccio a legittimare? L'altro discorso invece è, no, un momento, però c'è un atto costituente, la decisione decidente, insomma, il taglio vero, cioè, no? Che accade poi ogni volta, anche quello, ovviamente. Quindi non è che viene, è più antico il taglio, no? È genealogicamente più fondativo, insomma, che è costituente, come diceva Tommaso, e quello si ha a che fare con le faccende della purezza, della... E non si chiude nell'ottica che tu hai evocato gambeniana, che invece si limita al primo livello, cioè a dire ogni anomia è una condizione di possibilità istituita posteriore dal nomos, ogni alogia è una condizione di possibilità posteriore istituita dal logos.
Perché no? Perché tu hai detto, io ti ho chiesto, ma tu intendi senza retroflessione, tu mi hai detto, ma certamente sì. Allora il problema è...
Ci sono tutte e due le cose, io sto dicendo questo. Così come nel nostro discorso ci sono tutti e due i momenti, mentre invece il discorso che fa Gamble mi sembra limitarsi a dire... c'è un gioco di retroversione e guardiamo questo gioco. Io dicevo sì, ma in questo gioco devi vedere anche veramente il taglio, cioè il fatto che accade qualcosa e quando accade quel qualcosa, quello che decide e che istituisce, no? L'ho spiegato con Schmitt, l'ho spiegato a suo modo anche con Benjamin, in quel momento lì tu non ti appelli ad una legge, questo sto dicendo,
okay, sì, sì,
e
sì,
non
sì,
ti
sì,
appelli
sì,
neanche a un logos. Quel momento infatti mi interessa perché questo è veramente inquietante e per me è abissale da guardare, no? Vorrei riuscire a guardarlo, se ci riuscissi, ma chissà se ci riuscirò, non lo so, però ho l'impressione che lì fermo restando che stiamo parlando da dove siamo, però non so che va ribadito,
è
lo... no?
vero
no, per carità, però stiamo parlando e quindi appunto nel momento in cui fai un passo l'hai fatto, poi no? E hai fatto quello per tante ragioni, va bene, d'accordo. Allora, c'è una abissalità che ha a che fare con quella dimensione che non ha da chiamarsi pura, perché che è indeterminabile veramente, quindi non la puoi neanche determinare come pura, non come originaria, non come pura, ma come quella che è, no? Quando accade, cioè qualcosa, no, non so, no? Fa il potere, può, quando qualcosa può, mi spiego, ha il potere di, e a quel punto si apre tutta la questione di che cosa, verso quale fine, quindi ad esempio anche il potere di stabilire che la conservazione dello Stato è il fine ultimo, mi spiego, quindi la ultima attività non si può evocare, l'ultimo come dicevi tu, non so che recensione, è l'ultimo,
cioè l'estremo
della norma,
l'estremo nel senso del limite ultimo,
certo,
della norma.
Non si può guardare solo se lo si guarda a partire dal fine ultimo già istituito.
Dal diritto, certo.
Esatto.
Chiaro, sì. Ma perché così ragiona il diritto, cioè il diritto si guarda in quel modulino.
Sì.
Però è tutto un discorso appunto, come dicevamo,
interno
al diritto, quello.
Cioè, voi quando dite violenza pura, che cosa intendete? Perché io non lo so capire.
Quindi
questa è la prima cosa.
C'è una buona risposta.
Aspetta, faccio veramente solo la seconda domanda, se no diventa un dialogo.
Se no poi mi perdo la risposta. Vabbè,
no,
quindi
allora, la seconda domanda è cosa intendete alla luce di questo ordine di problemi, se ci sono, se non ho inteso male, quando usate l'espressione violenza pura. Posto che pura va bene tanto appunto entro il quadro di un attimo.
Scusate, quando noi usiamo l'espressione
seconda
violenza pura,
domanda.
Ma in realtà è... Benjamin che usa il termine Raine che va.
No,
pura si parlava appunto della
definizione. No, è vero, il termine è profondamente vivo, se non alla luce del
tuo
intervento sulla fine esiste vivente.
La seconda domanda però era rispetto ai fini, questo, cioè non è del tutto scoperta la prima, la pongo rapidamente poi per sentire il discorso. Ed è anche questa mi colpisce molto a parte anche questo tema dei fini e di ciò che è adatto, no? Quando devo stabilire, non posso stabilire quando c'è lo stato d'eccezione, ma invece come posso stabilire qual è il fine in nome del quale, no, si istituisce una norma o anche un'eccezione, no? Si fa qualcosa in nome del... questa cosa ha a che fare col potere, è come se volessimo dire su cosa si fonda il potere, no? Quella che nelle arti dinamiche è la dinamismo. Mi ricordavo che quando abbiamo parlato di arte abbiamo decifrato questa parola, etimologicamente parlando, e ci siamo bene o male assestati su questa definizione di Comodo, intendendola come parola che indica un movimento ordinato verso un fine, cioè verso, che tende verso ciò che è adatto, no? Un movimento ordinato, un movimento adatto a. E io dicevo, il problema è tutto qui, cioè come si istituisce l'attitudine, la adattezza, no? Adatto a che cosa? Quindi in qualche modo la decisione in merito a ciò, a cosa è adatto, o non è una decisione, cioè di fatto accade ciò che è adatto e tu a posteriori, constatando quel che è accaduto, allora stabilisci che il movimento che ha portato quel che è accaduto era adatto a quel merito.
O non è una decisione, oppure
non è una decisione.
O lo è o non lo è.
Beh, o è una decisione quella che istituisce che cosa è l'atto, spiego, ma se è una decisione, allora è una decisione che avvale soltanto a posteriori, ripeto, no? Come puoi aprire a priori? Oppure non è, non puoi a priori stabilire cosa è adatto. Ad esempio, adatto fa sopravvivere gli esseri umani. Ma il fine è la vita degli esseri umani. Non so come capite, cioè, perché è un fine questo? In che senso artistico è il movimento adatto a?
Capite? Chiaro, ad chiaro, sì, 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 sì.
Ma
sì,
se non è una decisione, se non è in questa forma, se non, non può essere una decisione, allora non è una decisione. Cioè, ciò che stabilisce cos'è adatto non è una decisione, non è una decisione. Capite cosa dicevo?
Sì, e raccolgo, provo a raccogliere le due domande diverse mettendole insieme, proprio riferendomi a Benjamin, o meglio, alla lettura che fa Agamben di Benjamin, quando parla proprio della violenza pura, perché alla fine la tua prima domanda si chiudeva con che cos'è la violenza pura, questa reine Gewalt, no? Abbiamo detto, non è purezza nel senso di una violenza mitico-originaria. E alla fine Agamben fa un discorso sulla violenza pura di Benjamin che mi ricorda molto, che mi ha ricordato proprio Florinda, no? Perché dice, questa violenza pura di Benjamin, in fondo, mi ha detto, scartato che non è appunto una violenza originaria perché è sempre una retroflessione, cioè comunque c'è sempre la retroflessione, eccetera, eccetera. È in fondo intesa da Benjamin in questo senso, come una azione, come un agire che non vuole essere mezzo rispetto a un fine predeterminato, quindi che non vuole essere mezzo rispetto al fine del diritto, insomma, no? Infatti lui insiste, Benjamin intendo, sul fatto che questo agire deve essere sciolto dal diritto, staccato dal diritto, eccetera, eccetera. Questo agire, allora, che è un mezzo senza un fine, è un mezzo che ha quale fine? La risposta ultima di Agamben, che legge Benjamin in questo senso, è ostensione, cioè è un mezzo che ostende se stesso, che si autoesibisce. E qui la parola ostensione a me faceva venire in mente Artaud, nella lettura di Florinda Cambria, Far danzare l'anatomia. Perché mi è venuta in mente questa cosa, no? Guarda caso, ci sono una serie di ricorrenze, sia Benjamin sia Artaud vengono criticati da Derrida per nello stesso identico modo, no? Derrida tutte e due dice ma voi volete l'immediatezza, ma voi volete la purezza, ma voi volete, che tra l'altro nel caso di Benjamin ha a che fare anche la questione, sto parlando del saggio Forza di legge di Derrida, anche a che fare con la questione della democrazia rappresentativa, perché è chiaro che Benjamin qui si trova, come dire, in accordo con Schmitt nel fatto che tutte e due criticano la democrazia rappresentativa, uno da sinistra e uno da destra, per intenderci, e Derrida dice, ma allora tu non vuoi la rappresentazione, quindi vuoi l'immediatezza, è qualcosa di simile, no? Dice a Artaud. Se ricordo bene, tu Florinda dici, in merito a questa critica di Derrida ad Artaud, forse in parte ci prende all'inizio, ma poi no, cioè poi non ha capito cosa davvero intendeva Artaud. Cosa davvero intendeva Artaud? E qui ho un flash, io nella mia mente ho un cassetto che si apre, ho scritto ostensione. E il fatto che ricompaia la parola ostensione anche in questa lettura gambeniana di Benjamin, spero mi abbiate seguito in tutte queste circonvoluzioni, insomma, mi fa pensare, come dire, che almeno agli occhi di Agamben il gesto di Benjamin, l'idea di una violenza pura, di un mezzo senza fine, appunto miri a una autoesibizione, cioè è una sorta di Gewalt, diciamo così, di violenza, di vita, non so come dire, che, o di azione, che si autoesibisce. In questo senso, come tu dicevi, è attitudine, ma adatto a che cosa? È appunto non adatto a un fine esterno già predeterminato, si potrebbe dire adatto a ad autoesibirsi, a esibirsi nel proprio gioco, in fondo è il modo in cui forse Benjamin poi intende, non sono un esperto di Benjamin, ma credo il modo in cui intenda l'opera d'arte, appunto, e qui mi ricollego a, scusa Florinda?
Qui si potrebbe non chiamarla
violenza. No, è che il problema è che è tutto nel tedesco, Gewalt, cioè vuol dire veramente di tutto, cioè in italiano è intraducibile, cioè vuol dire di tutto di più. Gewalt è potenza e autorità legittima, cioè il problema è che dai, insomma, i tedeschi sono pazzi, non so come fanno in un termine solo a concentrare 4-5 significati che per noi sono completamente distinti se non opposti. Purtroppo noi traduciamo l'italiano con violenza pura nel caso di Benjamin, però vuol dire potere, vuol dire autorità legittima, cioè capite, vuol dire potenza. Insomma, poi io non sono un esperto, diciamo, di lingua tedesca.
Perché se lo si chiama così, potere, è molto molto più chiaro tutto il discorso, no?
Sì, ma infatti, per quello infatti vi dicevo, quando vi parlavo di... Scusate, quando vi parlavo di violenza da una parte e potere dall'altra, no? Cioè, quando parliamo di Benjamin parliamo di violenza, quando parliamo di Schmitt parliamo di potere. Insomma, vi dicevo, no? Cioè, questa assurdità, ma in realtà stiamo parlando della stessa cosa. Cioè, tutte e due sono al termine Gewalt, solo che appunto poi in Schmitt viene tradotto con potere chissà perché, in Benjamin viene tradotto con violenza chissà perché. Esatto. Quindi insomma parliamo di Gewalt, o appunto di una potenza, appunto, che si autoesibisce, che si ostende e che quindi non ha un fine predeterminato. Insomma, come appunto volevo dire, come l'arte nell'ottica di Benjamin, cioè l'arte che fa si autoesibisce, non è che l'arte è sottomessa a un fine, non è che faccio arte perché devo averne un guadagno, che so io, no? È un esercizio che si autoesibisce. Io non so se ho risposto alle due domande, insomma, ma ci mi sembrava interessante, proprio perché la domanda viene dalla Florinda, mi aveva attivato una serie di connessioni mentali su questioni che sono, diciamo, legate a... che sì, nella mia testa si legano a Florinda Cambria, far danzare l'anatomia, Artaud, Benjamin, eccetera, eccetera.
Grazie.
Prego.
Volevo adesso dire una cosa, non so se ho poi capito, ma ecco, se noi pensiamo alla situazione descritta da Hobbes, per cui c'è la lotta di tutti contro tutti, questa non si può in qualche modo vedere come questo Rhein Gewalt, no, nel momento in cui che precede, che non è certamente una violenza che cerca di determinare la costituzione di un insieme giuridico, ma è soltanto la rinuncia a questa violenza preliminare, a questo voler prevalere, a questa potenza preliminare che ha ognuno nella sua lotta contro tutti gli altri, che può fondare un diritto. Allora, questa violenza originaria, diciamo così, che poi è un fantasma visto da Hobbes, non potrebbe avere il ruolo della Rhein Gewalt?
No, perché direbbe Benjamin, la violenza fantasma di Hobbes è appunto già un fantasma del diritto, che anche, come dire, che si sogna, diciamo, si sogna, si palesa, manifesta questa violenza immaginata originaria proprio per, in un modo o nell'altro, infatti, cioè, insomma, vorrei dire, sì. Il discorso di Hobbes è palesemente questo, no? Cioè è quello poi di rimandare alla sovranità e al diritto, cioè è sempre in qualche modo lo spauracchio, non saprei come dire, no? Il fantasma che si tira fuori per, e quindi in qualche modo è già finalizzato al diritto, cioè è già finalizzato a un fine esterno a sé, diciamo così. Mentre la Rhein Gewalt di cui parla Benjamin non solo non è Rhein nel senso appunto di originaria, ma è, non ha un fine esterno a sé. In questo senso lui insiste più volte dicendo che è scisso dal diritto, che né pone né conserva il diritto. Cioè non è né potere costituente né potere costituito, ma potere costituente nell'accezione di Schmitt, intendiamo naturalmente, no? C'è un potere che è già, come dire, come avrebbe detto Florina, insomma, in cui il potere è già stato predeterminato, il fine è già stato predeterminato a priori, no? Quindi credo Benjamin risponderebbe no, cioè infatti non è Hobbes, insomma, voglio dire, Benjamin non è Hobbes, nel senso che vedrebbe in quella, nel Bellum Omnium contra Omnes di Hobbes un dispositivo già tutto iscritto appunto nell'ordine giuridico e nelle esigenze dell'ordine giuridico di istituirsi e fondarsi. O della sovranità di istituirsi e fondarsi in quel caso.
Sì, però Meazza stava dicendo, se ho capito, stava sì. Dicendo prendiamolo sul serio.
Prendiamolo sul serio. Quindi beviamo anche noi il vino, insomma.
Perché loro voleva fondare il diritto, voleva rompere la testa a quell'altro. No? E allora in questo senso è pura.
No. Esattamente.
sì, no, ok, ho capito, sì, 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 sì.
Insomma, questo è quello bene, no? La vita che cioè vive, cerca spazio per vivere.
E però uno potrebbe dire, sì, ma chi parla di questo uno che sta spaccando la testa all'altro? Uno potrebbe dire, insomma, no, Carlo,
sì. Ne parla poi dal punto di vista del diritto.
Non ne parla sempre un diritto, tutto sommato, per scopi suoi?
No, è che alcune di rompersi le teste non viene fuori nessun diritto. Ma chi lo fa il diritto? La testa rotta, la testa che rompe? Cioè, a un certo punto ci fermiamo.
Poi c'è un'altra cosa che mi incuria.
Quindi, ma le cose sono davvero andate così?
No, invece.
O non c'era già, non so come dire, un'arte, un...
È vero che gli esseri umani si sono sempre massacrati tutti con
tanti. Beh, è quello chiaro.
Questo è il racconto di quel bisogno.
Sì, e ritorniamo, intanto ritorniamo ai punti di partenza e poi ripartiamo. Prego.
Ah, c'è un'altra cosa che mi incuriosiva, mi era anche in mente quando parlavi del giustizium, no? Cioè, il stato di eccezione, di necessità per cui bisogna difendere lo Stato, ma quando si sospende il diritto, lo si sospende integralmente, si sospende tutto. Allora, la mia domanda è questa. Il cittadino.
Ma in che senso quando si sospende il diritto?
Quando si sospende il diritto lo si sospende integralmente.
Ma questa è una petizione di principio o una descrizione?
Cercavo di capire.
No, beh, nei casi degli stati di eccezione vari è sempre sospesa una parte. Cioè, vale a dire, nello justitium è sospeso il diritto relativamente alle azioni del magistrato, che deve appunto però agire per la salvezza della Repubblica, poi quel PR chiaramente diventa problematico, ma non per mia sorella che sta facendo la pasta asciutta, io non lo so, uccide qualcuno, non lo so come dire, cioè non per gli altri, l'anarchia esattamente. E anche nella Costituzione della Repubblica di Weimar, diciamo così, sono sospesi i 7 articoli della Costituzione e non altri.
Ecco, ma quello che mi chiedo è il cittadino. Resta cittadino, visto che la cittadinanza è comunque una figura giuridica, o si costituisce come potenziale nemico anche all'interno? Perché il nemico esterno allo Stato non ha i diritti del cittadino.
Sì, chiaro, chiaro.
Il cittadino in quel momento diventa un potenziale nemico, diventa qualche cosa che può essere esterno.
Allora, alcuni cittadini sì, altri no. Cioè, vale a dire, nel caso dello justitium sono i magistrati a essere questa zona di sospensione, tant'è che poi fanno un processo a Cicerone appunto per definire gli atti che ha commesso durante lo justitium, ma si trova appunto in una impossibilità, cioè ci si trova in una sorta di, insomma, inghippo, no, di impossibilità. D'altra parte, se pensiamo al regime nazista, si trovano in questa condizione di sospensione gli ebrei, a cui viene tolta la cittadinanza, e quindi, ma proprio perché vige l'articolo 48, dove quindi si possono sospendere i diritti costituzionali, proprio quelli, insomma, e quindi vigono in questa forma sospesa, cioè vale a dire che non sono più cittadini tedeschi, e quindi... E questo crea uno strano, come dire, stato da zombie, si potrebbe dire, perché non è che tornano alla condizione, come dire, originaria, no? È come se il diritto ci fosse ormai, si è sospeso e quindi tu finisci in una sacca, una sorta di limbo, per cui non sei cittadino più di nulla e quindi diventi un, non so come dire...
La violenza
soggetto a una violenza,
cioè, a quella libertà dei figli, posso salvare, sì, posso uccidere.
E questa condizione, tra l'altro,
che è la condizione poi degli ebrei, no? Nel sistema, ad esempio.
Beh, sì, sì, infatti stiamo parlando proprio degli ebrei adesso, o no?
Sì, sì.
Sì, sì. Stiamo parlando degli ebrei, sì, cioè che appunto vengono, si trovano in questo stato sospeso, appunto, perché i loro diritti costituzionali sono sospesi. Ma in questa stessa condizione, se ci pensate, si ritrovano anche, viene in mente il USA Patriot Act degli Stati Uniti d'America, quando si istituisce, cioè, una legge che dice che possono essere, come si chiama, non il carcere di Guantanamo, quell'altro fatto a Cuba, dagli americani a Cuba apposta, tra l'altro, cioè fuori dal diritto americano, per metterci i sospettati di terrorismo.
Guantanamo.
Ah, scusate, sì, Guantanamo. Sì, sì, e c'era un altro allora che invece dove li avevano appesi, vabbè, quella è un'altra vicenda. Guantanamo, esatto. A Guantanamo, secondo la legge, lì le persone possono essere trattenute e sospettati, ma sono momentaneamente, anche qui no, stato momentaneo di sospensione, sospesi i loro diritti costituzionali, cioè vale a dire non stanno lì in quanto detenuti perché sulla base del diritto vigente che dice che, non so, cioè la carcerazione preventiva c'è anche in America, dopo un po' scade, quindi li devi liberare. No, no, lì possono stare ad libitum, no? In questa condizione in cui non sono seguiti da un avvocato e non sono accusati di nulla. Non sono accusati di nulla nel senso che, perché nel momento in cui sono accusati allora subentra la macchina giuridica, quindi tu hai detto all'avvocato, eccetera, eccetera. Ma in quel frangente, non essendo accusati di nulla, sono appunto in una sorta di sospensione, cioè sono cittadini con diritti ma che, a cui hai tolto il diritto e allora non sono più niente, o sono una sorta di appunto ombra del diritto sospeso, non saprei come dire. E infatti sono appunto, citavo questi perché appunto sono virgolette possibili candidati a ricoprire il ruolo di nemici dello Stato, nemici pubblici, e quindi in questo senso, come dicevi tu, no, cittadini che possono diventare nemici da un momento all'altro, come gli ebrei, e, eccetera.
Ma è come se praticamente lo Stato istituito rispondesse a questa supposta violenza che vuole abbattere il suo ordine, abbattendo l'ordine stesso. Cioè Catilina vuole fare quello, quindi per eccellenza è intanto la guerra civile, non può essere la guerra.
Sì, infatti di solito ci troviamo di fronte alla guerra civile, cioè quando viene applicato lo justitium piuttosto che lo stato d'eccezione.
Come se appunto alla fine lo Stato non riuscisse, come se il diritto non riuscisse a porre freno proprio a quello, a quella cosa che dovrebbe invece domare. Cioè,
sì, perché lo Stato d'assedio... Cioè, lo stato d'assedio non è in guerra, non si usa in guerra c'è tutta una procedure militari, eccetera, eccetera. Lo stato d'assedio è per le rivolte interne, appunto, per i dissidi, per la stasis, per la guerra civile. Sì, sì.
E anche gli ebrei, in effetti, vengono eliminati sulla base del fatto che mettono in pericolo la razza.
Dall'interno della Germania.
Dall'interno del paese mettono in scacco, per esempio, il fatto di appartenervi, il principio del regime.
Sì, sì, sì.
Però, come dire, è un po' una specie di... è una resa del diritto questa.
È un farmaco, e quindi tutte e due le cose, perché farmaco è il veleno e anche naturalmente l'espediente.
Chiaramente tutto,
cioè, che, come dire, nel momento in cui entri lì rischi di scivolare da un lato su un versante o sull'altro.
No, perché esatto, cioè la come dire, è un'arma a doppio taglio, perché questa violenza si riflette sul diritto stesso. Cioè, sei tu che vuoi farmi violenza, ma guarda caso poi tu non mi fai violenza perché te la faccio io.
Sì.
È una devozione.
Nel momento in cui entri lì, sei una situazione, cioè non si può non entrare lì.
Non senti
quel momento in cui entri lì, sei una situazione di ambiguità, no? Quello che
sì. Cioè,
poi quello che poi è la libertà pura, questo è interessante, no? Cioè, è la libertà. Come dire, dove tutto è il possibile, non predeterminato, mi spiego?
Stiamo parlando dello stato di eccezione come dispositivo giuridico.
Sì.
Sì.
E la libertà è intesa nel modo più...
come assenza di vincoli, può, infatti, no? Come sospensione come della legge, esattamente, sì, cioè, è quella che di solito viene chiamata libertà.
La libertà. No, la libertà è, appunto, tutti i possibili convocati.
Sì, è la libertà del carcere di fronte all'ebreo, che tra l'altro secondo me non è nessuno, può fargli quel cavolo che vuole.
Sì, poi è la storicamente la posizione di tutti i perseguitati come,
sì.
Appunto, non in stato di guerra civile, ma gli armeni, è andata così, stessa identica dinamica, gli zingari, stessa identica modalità, no? Cioè tu stabilisci che c'è una nicchia, diciamo così,
di liberi tutti,
dove appunto è sospesa.
Non so, è sospesa. È uguale al sovrano,
Esatto, questo che sto dicendo.
La congruenza tra il sovrano e l'ebreo.
È questo.
Sì, sì, sì,
è
esatto.
Questo che sto è abissale in questo, se capisci?
Sì, 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 chiaro, chiaro.
Però è un'abolizione della libertà che riguarda anche l'altro attore, cioè quello che la impone, perché dentro ha la stessa regola, cioè non sarà libero.
Quello che la impone...
Però non sarò, sono anch'io dentro a questo schema e quindi anch'io non sono libero, perché rispondo a questo schema.
Mi sono perso, in realtà. È la libertà...
Cioè una libertà parziale, almeno io la vedo così, perché io dichiaro una non libertà per alcuni, sì. Però facendo parte di quella cultura, cioè anch'io non sono libera, cioè... In un qualche modo, di conseguenza, anch'io non sono libero, perché questo limite presuppone anche un mio limite di visione, di atteggiamento.
Ma io in questo caso sarei...
Cioè quello che...
diciamo il sovrano, nel senso di Schmitt, che istituisce lo stato d'eccezione, la sovranità.
Sì.
E sarebbe non...
È vincolato alla sua libertà.
È vincolato alla sua libertà, sì, sì, no, infatti la sovranità è il luogo dell'indecisione, questo sia per Benjamin sia per Schmitt, sì. Anche lui dice è il luogo dell'impossibilità di decidere e infatti è quello che fonda la necessità di decidere,
cioè,
prende e ribalta la cosa.
Cioè, questo duello è bellissimo perché non li vedo in contraddizione, cioè anche il discorso dell'a priori o dare più importanza alle conseguenze. Secondo me agire per i principi vuol dire prendere in considerazione più ipotesi di conseguenze e quindi io scelgo un principio in base a, così, a delle possibili conseguenze, a immaginarie conseguenze. Cioè io li vedo insieme in qualche modo, no?
Ma
in un qualche modo si autoalimentano.
È un bell'inghippo, è un bell'inghippo.
A priori non si può pensare a cosa potrebbe succedere, cioè io li vedo proprio connessi, interconnessi, cioè con più possibilità.
Ma che è quello che dicevano forse Carlo e Freud, dicendo è l'ebreo e il sovrano insieme, insomma, no? C'è Andrea?
C'è un aspetto del common law che è profondamente diverso dalla logica classica, per cui c'è un caso che viene sussunto da una fattispecie, quindi da un principio, ed è il principio dell'analogia, cioè si giudica questa volta come si è giudicato già un'altra volta, tenendo fermo un certo common ground, una base comune, e modulando la sentenza proprio sulle differenze. Continuità e variazione. Allora mi domando, se noi prendiamo l'esempio del common law e lo estendiamo anche alla logica filosofica, cosa succede? No, a me è venuto in mente Peirce, il suo superamento delle categorie estreme di nulla e di essere attraverso l'abduzione, che è una forma di analogia. Allora, se noi togliamo le categorie estreme, in qualche modo stiamo togliendo anche l'essere puro, che dice Agamben. Allora mi domando, non sarà una rigidità concettuale ad aver prodotto nell'ordinamento questo senso di... cioè questo punto cieco che deve esserci per essere ricappato questo gioco, no? È di dentro e fuori, no? Questa oscillazione. Probabilmente se l'oscillazione fa parte della modalità di ragionamento, per cui i principi vengono disseminati nelle decisioni stesse, cioè ogni decisione è anche decisione di un principio rispetto...
Cioè ogni decisione è modello, ma non modello originario, cioè Urpflanze, per dirla con Goethe, la pianta originaria, ma sono continue variazioni. Una catena in cui ognuno è, il termine che si usa in questi casi è paradigma, lo usa tra l'altro anche Agamben in tutt'altro testo, cioè ognuno è paradigma del caso successivo, ogni caso è paradigma del caso successivo e quindi non c'è il modello originario, no, ma ci sono una serie di casi
oppure
orizzontali.
In senso, la Costituzione è una sorta di Urplans, cioè, due 2 piani. Cioè
sì, sì, certo, sì, sì, sì.
Così. Quindi ci si può richiamare o ai casi precedenti o ai casi precedenti, tenendo conto delle differenze concrete circostanziali, ma anche all'idea fondativa, no? Allora mi viene da domandare quanto di sostanziale c'è nello stato di eccezione. Cioè, stato di eccezione in realtà è tutte le volte in cui una fattispecie non collima con quel caso specifico, quindi sempre, in un certo senso.
Mm-hmm.
In un senso più stringente, quando non collima con l'ossatura, cioè quando il caso particolare non collima più con l'ossatura dell'ordinamento, quindi con la Costituzione. È il caso di Weimar, no? Questo
mm-hmm. caso.
Però allora penso che in questo secondo caso, cioè quando è in conflitto la possibilità è in forza la possibilità di conservare l'ordinamento, però una questione fondamentale è anche il tempo, cioè se noi introduciamo un'eccezione che poi viene riassorbita dal
sistema.
Cioè, un sistema che è un organismo, beh, è come una malattia in fondo, se uh-huh. pensiamo, adesso ti do un vaccino, il vaccino magari ti fa dei dolori al braccio, ti fa venire la febbre un giorno, 2 giorni, ma poi dopo...
Tra l'altro, scusa, questo esempio del vaccino è troppo folgorante, perché il vaccino che cos'è? È quello che diceva Eleonora, cioè in fondo è il male, perché il vaccino è esattamente il virus, ma in forma sospesa. Cioè, vale a dire, in forma, come dire, cioè è il male che deve infatti, che viene inserito apposta per introdurre gli anticorpi, in forma sospesa. Sì. E, no, capito, tu dici, sollevi la questione del tempo dicendo quindi deve essere però temporaneo.
La questione di Agamben sia risolvibile pensando all'analogia e alla logica delle conseguenze.
E lui infatti fa questa cosa, mi aggiungo, scusami, proprio nel libro, Carlo come si chiama, dove parla del paradigma, Designatura Rerum. In Designatura Rerum c'è tutta una elaborazione della questione del paradigma inteso come modello, che non è Urflanz, che non è il modello originario, ma che è invece appunto modello caso particolare che ogni volta fa da modello al caso successivo e quindi alla metamorfosi continua. Esatto, exemplum è l'altro termine tecnico che si usa in questi casi. Exemplum, come sì, exemplum appunto, ma proprio nel senso, cioè è l'esempio del modello successivo. E stavi dicendo,
l'altra questione sia la questione del tempo, cioè di vedere l'ordinamento come un organismo. Quindi di pensare all'idea di accidente, nel senso anche di malattia.
Ma infatti Schmitt ritiene che appunto il regime instaurato da Hitler nel 1933 col decreto per la protezione del popolo e della salvezza, del popolo e dello Stato, debba terminare appunto. Cioè lo stato di eccezione non può andare avanti ad libitum nella sua ottica, altrimenti non è più uno stato di eccezione, cioè non è più quel dispositivo giuridico che per lui deve essere finalizzato al diritto. Se questa roba va avanti all'infinito nell'ottica di Schmitt, allora siamo di fronte a una sovrapposizione, cioè una confusione tra norma e fatto, tra regola e mero fatto.
Il nazismo poteva reggersi solo facendo la guerra.
Mm-hmm.
E così creava uno stato di eccezione sì. macroscopico, no?
Come fece Napoleone.
Come fece Napoleone, è vero, sì, sì.
Era giustifica un po' il suo.
E, no, ma il problema però del tempo non è secondario, perché Schmitt dice: beh, certo, questo è uno stato d'eccezione, come dire, quindi Hitler, siamo ancora con Hitler ancora dentro la regola, questo dal 30 al 36, poi evidentemente dovrà ricredersi, nel senso che una volta che va avanti all'infinito la cosa gli sfugge di mano in tutti i sensi, si potrebbe dire. Però il problema è appunto poi sempre lì. Allora, va bene, sarà una cosa temporanea, quindi teniamola temporaneamente sospesa la Costituzione o quello che è, il problema è sempre però chi decide il tempo, la durata, è come chi decide il per, no? Chi decide che è per la salvezza dello Stato e che non si scivoli in altri fini, o chi decide che è temporaneo e quindi adesso è finito. In fondo diceva Schmitt, il sovrano decide sullo stato d'eccezione, ma si potrebbe dire che decide dell'inizio e deve decidere anche della fine, cioè anche la fine di questa temporaneità è appunto una decisione che accade nel vuoto, insomma.
Accade come prima malati immaginari, appunto li mandano.
Sì.
Cioè, li mandano via.
Le fate immaginare.
O muoiono per davvero. Con Hitler, no? Malato immaginario è morto, cioè finisce con la morte del malato immaginario, ammalato della sua stessa immaginazione,
è vero.
No? Che poi non è proprio, muore in sé.
Sono le 7:30, intanto.
Grazie,
grazie a voi. Grazie.